All'origine del titolo di questa sera ci sta il fatto che io avevo fatto una serie di proposte a Don Luigi e poi lui mi ha detto: ma come, queste proposte no, ma questi titoli sono tutti belli, come posso fare, cioè come faccio a sceglierne uno al posto di un altro? Allora ho detto: beh, mettiamone insieme due, e da due ne abbiamo fatto uno. Ah, così, capite, cioè semplicemente cucendo i titoli di due serie diverse, due ipotetiche serie, quindi diciamo che è un po' difficile far stare dentro in un modo proprio, come dire, non dico esaustivo è troppo, però che abbia una qualche completezza i temi di due ipotetiche serate, quindi un po' bisogna sforbiciare. Io cercherò di tenere fede al titolo che è stato messo, però confesso fin dall'inizio, diciamo, questa difficoltà. La difficoltà è semplicemente poi questa, che il tema è un temone, quello di stasera, è un filone di riflessione che nelle lettere di Paolo è molto forte, quindi di per sé coinvolge una nutrita serie di testi, ecco, e se si volesse, come dire, un po' percorrerli, diventerebbe un itinerario abbastanza lungo. Di fatto io parto da un testo chiave, poi cercherò di pizzicare qualche altro passaggio qua e là, e chiudo proprio con quel testo sulla parola della croce, che si trova nella prima lettera ai Corinti. Ecco, questo tema allora della forza nella debolezza: quando sono debole e allora che sono forte, è un tema che percorre da un capo all'altro, soprattutto le lettere ai Corinzi, la corrispondenza che Paolo ha scambiato con questa turbolenta comunità. Certamente lui voleva molto bene a questi cristiani di Corinto, ma ciò non impedisce che le sue relazioni con loro siano state piuttosto burrascose. Ma è possibile che proprio nel contesto di una situazione che lo ha messo duramente alla prova sia maturata questa sua riflessione? Anzi, è certamente quello. Proprio nel contesto di quello che è accaduto tra lui e questi cristiani di Corinto, con tutte le tribolazioni che ci sono state, che Paolo ha messo più chiaramente a fuoco questo aspetto, che certamente era già presente nella sua riflessione, nella sua spiritualità, ma che davvero diventa un tema principale, dominante. Il tema di questa sera proprio è un tema centrale, come ha detto Don Luigi, davvero, sia nella cristologia di San Paolo, cioè nel modo in cui Paolo guarda a Gesù, ed è un tema centrale nella sua spiritualità della vita cristiana, della vita apostolica e della vita cristiana. È un tema, voi capite immediatamente che un tema così non è altro che una meditazione sul crocifisso, no? Penso che sia evidente a tutti. La frase "quando sono debole, allora che sono forte" non può essere altro che una meditazione che parte dal crocifisso. Dunque c'è un elemento proprio cristologico. Paolo riflette su che cosa significhi la croce di Gesù. E questo tema però appunto poi diventa, come poi è un po' sempre così, ma forse questa volta ancora di più, diventa un tema della spiritualità personale, no? Diventa qualcosa che rischiara molto molto profondamente le vicende della sua vita di cristiano e di apostolo. Ma diciamo allora, facciamo in questo modo, io faccio un percorso a ritroso, vado all'indietro, Comincio da un passo della seconda lettera ai Corinti, che è quello da cui viene la frase che apre la serata: quando sono debole è allora che sono forte. Poi vado un po' indietro, vado a prendere appunto qualche altro testo dalla seconda lettera ai Corinti, poi scendo nella prima lettera ai Corinti e arrivo, per chiudere, ai primissimi capitoli della prima lettera ai Corinti. Quindi facciamo un itinerario dentro la prima e seconda lettera ai Corinti, ma al rovescio, partendo dalla fine della seconda di queste lettere. Il versetto che fa da titolo a questa sera si trova al capitolo 12 di questa seconda lettera, precisamente si tratta del versetto 10, che suona così: perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole è allora che sono forte. Questa è la frase, no? Però fate attenzione, questa frase è una ripresa di un'altra che è suonata poco prima e che adesso leggo. Ed egli mi ha detto, dice Paolo, ti basta la mia grazia. La mia potenza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Vedete che si tratta dello stesso tema? È chiaro. La frase che abbiamo messo come titolo, quando sono debole, è allora che sono forte, è una variante di un'altra frase che è risuonata poco prima e che dice così: la mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza. Dove quel tale che parla è Gesù risorto. La mia potenza si manifesta nella debolezza. Quando sono debole, è allora che sono forte. Si vede chiaramente che le due frasi si richiamano. Allora facciamo così, perché è più facile capirci. Tentiamo di capire come Paolo arriva a fare la prima dichiarazione. Come arriva a farci sentire questa voce di Gesù che gli dice: ti basta la mia grazia. La mia potenza si manifesta nella debolezza. E forse allora capiremo meglio poi la frase che abbiamo scelto come titolo. Quando sono debole, è allora che sono forte. Allora, per capire la prima delle due frasi, conviene cominciare dal versetto 7. Quindi io adesso faccio così. Leggo dal versetto 7 fino al 9, alla prima parte del 9, e lo commento. Poi leggo dalla seconda parte del 9 al 10 e lo commento. Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di Satana, incaricato di schiaffeggiarmi perché io non vada in superbia. A causa di questo, per ben tre volte ho pregato il Signore che l'accompagnasse, che l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La mia potenza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Dunque, qual è la situazione in cui si trova Paolo, la sua condizione esistenziale, personale? Ma bisogna veramente un po' soppesare ogni parola, no? Dice:
mi è stata data
una spina,
per la carne.
È una
immagine che ha fatto fortuna, viene usata, si sente citato molte volte questo testo, la spina nella carne. Cosa sarà questa spina nella carne? Nella storia della interpretazione delle lettere di Paolo sono state suggerite molte spiegazioni possibili. Ci sono molti studiosi che vanno nella linea di una malattia. Pensano a una qualche forma di malattia. Alcuni addirittura dicono una malattia deturpante, una malattia che deturpa il suo aspetto. Qualcun altro ha suggerito una malattia di tipo psichico, depressivo, una depressione, qualche cosa dunque a livello psicologico, mentale. Io preferisco un'altra spiegazione, con una serie di autori, Questa spina nella carne, se la vogliamo capire, dobbiamo innanzitutto renderci conto che Paolo la spiega con quello che dice dopo. Mi fu data una spina per la carne. Intanto non dice propriamente nella carne, ma una spina per la carne, e dice un angelo di Satana. Seconda espressione spiega la prima. Dunque questa spina nella carne è un angelo di Satana. Certo, anche qui è sempre possibile dire, va bene, Paolo nella malattia che lo ha colpito vede l'azione del Satana, del nemico, ma forse non è così. Io preferisco un'altra spiegazione. Poco prima, nel corso del capitolo 11, Paolo ha descritto alcuni aspetti della situazione che si è creata a Corinto. A Corinto le cose non vanno bene. Paolo ci ha lavorato tanto, ma adesso sono arrivati dei tali che predicano un controvangelo, un altro Vangelo diverso da quello che ha predicato lui. E questi cristiani di Corinto sono dispostissimi a dare loro ascolto. Sembra che questi tali abbiano un credito smisurato. Loro si presentano con tutta una serie di credenziali. Siamo autentici ebrei, discendenti di Israele, della stirpe di Abramo, siamo degli apostoli, veniamo dalla Giudea. E i Corinti danno più credito a loro che a Paolo. Ad un certo punto, a pochi versetti prima, nel corso del capitolo 11, Paolo ha detto così: questi tali, leggo il versetto 13, questi tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo. Ciò non fa meraviglia, perché anche Satana si trasforma in un angelo di luce. Non è perciò gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia. Vedete che c'è una certa somiglianza con quello che dice: mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di Satana. Sapete come si dice inviato? Si dice angelo. Ai ai ai. È la stessa parola che lui ha usato prima. Questa spina per la carne è un angelo di Satana. Ora, poco prima, lo ripeto, ormai mi avete capito, poco prima Paolo ha usato questa immagine per indicare questi suoi avversari, questi personaggi
che si sono presentati a Corinto e che stanno distruggendo il lavoro che lui ha fatto. Ha detto proprio così, no? Che Satana si maschera da angelo di luce e i suoi ministri, Satana ha dei ministri che si mascherano. Io penso che sia questo, sapete? Penso che la spina che lo tormenta sia questa situazione, siano questi personaggi che gli stanno rovinando tutto il lavoro pastorale che ha fatto. Poi certo, è chiaro che l'interno e l'esterno in noi sono sempre collegati, quindi una grossa difficoltà esterna ha delle ricadute interiori, quindi che ci possa essere un aspetto anche di depressione, di affaticamento interiore, psicologico, è chiaro che lo possiamo ammettere, ma io non penserei direttamente appunto che Paolo soffra di una forma di depressione, cioè penso che ci sia una ricaduta interiore, spirituale, psicologica, per questo fatto ci sono dei messaggeri che portano un cattivo messaggio e che sotto l'apparenza di messaggeri di luce e di giustizia sono degli inviati di Satana che stanno distruggendo il lavoro apostolico di Paolo e questa per lui è una spina. L'immagine della spina nell'Antico Testamento almeno un paio di volte indica i nemici. Quindi è anche più facile capirci, no? Questa spina che lo tormenta, già sulla base dell'Antico Testamento si può immaginare che siano avversari che hanno rovinato tutto il lavoro. E avete sentito come ho tradotto, no? Non una spina nella carne, perché spina nella carne ci dà proprio l'idea che qualcosa della sua ciccia sia tormentato, ma non è questa l'idea. La carne nella Bibbia non è la ciccia. La carne è l'uomo in quanto un essere fragile, essere limitato. E quindi l'espressione va proprio presa accuratamente. Mi è stata data per la mia carne, cioè per la mia umanità così fragile, per giunta c'è una spina che mi tormenta. Dunque Paolo lo sa bene, come siamo tutti noi. Paolo è carne, come tutti noi siamo carne. E non intendo dire la composizione chimica di quella roba che sta sotto la pelle e che ricopre i muscoli. È carne nel senso che è fragile, è un uomo con tanti limiti, segnato dalla precarietà, dalla finitezza, è mortale. Per giunta c'è una spina che lo tormenta, come che non bastassero i suoi limiti, c'è una situazione che gli rende la vita estremamente difficile, che gli distrugge il lavoro che con tanta fatica ha fatto. Mi è stata data una spina per la mia umanità, un angelo di Satana perché mi prenda schiaffi, perché io non mi insuperbisca. Per questo, a riguardo di questo, 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me. È bello, no? Cioè, io credo, a volte abbiamo un'idea di Paolo un po' caricaturale, no? Non so perché, ma secondo me circolano molte caricature di Paolo. Sì, Paolo superbo, ma vuol dire proprio non aver capito niente di quello che lui dice di sé. Sentite questo passaggio. A riguardo di questa cosa, io per 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me. È consolante anche per noi, perché noi facciamo così. Istintivamente facciamo tutti così, no?
tre volte, non una, tre. Cioè, c'è proprio insistito, ma Signore, per favore, ma liberami da questa situazione, toglimi questa spina. Guarda, io sono già così fragile, sono carne. Non ce la faccio, questa situazione nella quale i miei limiti sono ulteriormente enfatizzati perché quello che riesco a fare mi viene distrutto. Liberami, allontana da me questa situazione. Quanto tempo sarà passato tra il momento in cui Paolo pregava così e il momento in cui ha capito quello che ha capito? Ah, non lo so. Forse molti mesi, sapete? Può darsi che Paolo per molti mesi abbia pregato con questa preghiera e poi a un certo punto ha avuto un'intuizione. Cioè, gli si è aperto il cervello, il cuore, e ha capito che, no, la via era un'altra. E così penso che sia anche per noi, sapete? Per cui io direi, state molto tranquilli. Poi tutti noi possiamo presentarci davanti al Signore e chiedergli di essere liberati dalle spine che affliggono la nostra umanità, la mia persona, che è già così evidentemente fragile e ferita. Certo, lo possiamo fare. È chiaro che questo è solo il punto di partenza di un itinerario. Il punto di approdo dell'itinerario è un altro. Quanto tempo ci voglia, non lo so, però noi non dobbiamo vergognarci né censurarci. Possiamo presentare a Dio questa richiesta. Certo, dobbiamo restare disponibili al fatto che Dio poi ci faccia capire qualcos'altro. Tre volte ho pregato il Signore. Per Paolo, il Kyrios, il Signore, è sempre Gesù, Gesù risorto. Quindi in questo caso la preghiera si rivolge al risorto. Tre volte ho pregato Gesù, risorto, perché lo allontanasse da me. Adesso arriviamo al primo apice, no? Al primo culmine. E lui mi ha detto. Nel testo greco qui c'è un verbo al perfetto. Ora, nel greco il perfetto, questo tipo di verbo, questo tipo di tempo verbale, ha questa caratteristica, indica una azione che si è compiuta nel passato, ma i cui effetti perdurano fino al presente. È una sfumatura bella qui, eh? Perché Paolo vuol dire, il Signore me l'ha detto una volta per tutte. Me l'ha detto una volta e resta detto per sempre. Io l'ho udito e adesso lo conservo nel cuore. Mi ha detto. Secondo voi come gliel'ha detto? Perché noi siamo un po' tutti forse affascinati dalle visioni, dalle audizioni, dalle locuzioni interiori, no? Poi sapete, io penso che questa frase si possa intendere non necessariamente in un senso, diciamo, un po' miracolistico, come che Paolo abbia sentito una sorta di locuzione interiore, una voce, che, ma questo modo di esprimersi nella Bibbia a volte può voler dire semplicemente questo, che Paolo ad un certo punto ha avuto un'intuizione spirituale e ha compreso che quella intuizione veniva dal Signore. E quindi ha capito che quel pensiero che si era fatto largo nella sua mente e che a un certo punto aveva inondato di luce la sua mente, il suo cuore, era un pensiero che veniva da Dio, era il Signore che gli aveva detto. Non necessariamente si tratta di un'esperienza carismatica, mi spiego? E cosa gli ha detto il Signore? Questa frase che è veramente cruciale, ed è cruciale per tutta la spiritualità cristiana, eh? Cioè, poi su queste cose si gioca tutta la nostra vita di credenti in Gesù, crocifisso e risorto, né più né meno. Gli ha detto,
ti basta
la mia grazia.
Quindi la risposta di Gesù è: Paolo, io non ti toglierò quella spina. No. La risposta è: Paolo, a te che sei in questa situazione pesante, a te dico, Paolo, la mia grazia è sufficiente. Che è come dire, la mia grazia opera anche in questa situazione che è così pesante per te. E per stare dentro questa situazione, per affrontarla, a te basta la mia grazia, cioè il dono di grazia che io ti faccio, l'aiuto gratuito, la presenza mia accanto a te, no? Quindi la risposta del risorto è: la spina non verrà tolta, questa situazione che Paolo vive con pena, con fatica, non gli viene tolta. Gli viene data un'assicurazione che in questa situazione la grazia di Gesù agisce, agisce lo stesso, e questo è ciò che basta a Paolo per affrontare, sostenere, sopportare la situazione nella quale si trova. Ma non è tutto. La voce gli dice un'altra cosa, che è legata a questa, ma è ancora più profonda. Infatti, la potenza si compie nella debolezza. Questa seconda frase è molto, 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 molto più impegnativa della prima. Se avessimo solo la prima frase, in fondo potremmo intenderla così. Beh, vabbè. Nonostante questa situazione penosa, nonostante la grazia di Gesù agisce. Ma siete sicuri che sia questo? È solo questo? Dunque le situazioni ostili, difficili, che stanno rompendo le uova nel paniere, a Paolo, che comunque alla fine è un uomo fragile come tutti noi, queste situazioni che lo stanno deprimendo, perché azzerano il lavoro che ha fatto a Corinto, queste situazioni non sono soltanto le circostanze nonostante le quali Dio agisce, nonostante le quali. Cioè, Dio agisce e agisce anche lì, nonostante che ci siano queste situazioni. No, qui si dice una cosa molto più forte. La frase "la mia potenza", la potenza, il greco non ha neanche l'aggettivo, la potenza, ma è chiaro che trattasi della potenza di Dio, la potenza si compie nella debolezza, vuol dire che la debolezza non è semplicemente quella situazione nonostante la quale Dio agisce, ma è la condizio sine qua non dell'agire di Dio. Questa è tutta un'altra cosa, Qui si sta dicendo che la potenza di Dio si realizza soltanto nella debolezza. E quindi ogni volta che noi vogliamo sfuggire alla debolezza, ci mettiamo in una situazione in cui forse sperimenteremo la potenza delle realtà mondane, ma non quella di Dio, non quella di Dio.
frase è bella tosta, però è così, cioè io non so come si possa leggere diversamente, non c'è un'altra lettura. Avete capito il punto? Cioè qui non sta dicendo, ma le situazioni di debolezza, è vero, sono un po' un problema, però poi Dio agisce lo stesso. No, no, ragazzi, è un'altra questione. Qui si sta dicendo che Dio non agisce se non nella debolezza. È un'altra musica, eh? Posso già andare alla fine del percorso, in un certo senso, perché chiudere. Come fa a dire una roba come fuma, hashish, non so, tira della roba un po' pesante, quindi ha delle allucinazioni. Come fa a dire una cosa così? Beh, lo capite come fa a dirlo, no? All'origine di questa riflessione ci sta la meditazione sul crocifisso. Che cos'è per Paolo la croce di Gesù? Per Paolo la croce di Gesù è una situazione in cui la debolezza umana, che è un dato costitutivo e originario, l'uomo è debole. Poi si racconta un sacco di palle e fa di tutto per negarlo e si riveste da onnipotente e poi con l'aiuto della scienza e della tecnica riesce anche a convincersi di esserlo, quindi nasconde a se stesso la sua condizione. Questo poi è il dramma che viviamo oggi. Il dramma non è il progresso, la scienza e la tecnica, che sono cose buone, ma è un certo tipo di illusione che si crea, per cui noi nascondiamo a noi stessi la vera qualità della nostra condizione umana. L'uomo è finito, è mortale, è limitato, è debole. Ora, la condizione umana che è questa, che è così, ci si palesa nel modo più evidente davanti a un uomo in croce. Un uomo in croce per Gesù, per Paolo, Gesù crocifisso, ti mette davanti in un modo inequivocabile qual è la condizione umana. La condizione umana è segnata dal limite. È una condizione non di onnipotenza, ma di impotenza. E un uomo in croce, Gesù in croce, rappresenta all'ennesima potenza qualcosa che però è costitutivo della nostra condizione umana. Un uomo in croce evidentemente è impotente. No, non può certo fare qualcosa per se stesso. Cosa può fare? È inchiodato. È deriso. Eppure, e questo è il cuore della fede cristiana, no? Noi crediamo queste cose qui. Almeno dovremmo. Eppure quel tale lì è stato raggiunto dalla potenza di Dio. Non è lui che è risorto? Chi è risorto? È risorto il crocifisso. Cioè, per Paolo questo non è affatto secondario, cioè non è risorto un morto qualunque, ma un crocifisso, cioè dov'è che la potenza di Dio si è dispiegata? La potenza di Dio è la potenza della risurrezione, ci siamo? Ma dov'è che, qual è il punto in cui si scarica questa formidabile potenza divina? È un uomo crocifisso. Cioè è l'estremo della debolezza. Per Paolo questo non è casuale, lo capite? Non è una coincidenza, ma è strutturale, è fondamentale, cioè la potenza di Dio non si dispiega se non nella debolezza. non so se riesco a spiegarmi. Datemi un cenno di assenso. Sì, mi spiego? Allora, all'origine ci sta la meditazione, la riflessione sulla croce, ma non la croce in senso generale, sul crocifisso, su Gesù crocifisso. Tutta la spiritualità di Paolo, tutta la sua predicazione scaturiscono da lì. Se noi dovessimo farci un'idea di che cosa Gesù ha detto e fatto nella sua vita prima di morire, di risorgere, sulla base di quello che dice Paolo non sapremo quasi nulla. Perché Paolo ha ricordato pochissimo della vita di Gesù. Quello che per lui è decisivo, ma ha ragione, è come è andata a finire. È la croce e la risurrezione. Allora, per Paolo la croce di Gesù contiene questa rivelazione scioccante che la potenza di Dio si esercita nonostante la debolezza, ma unicamente nella debolezza, unicamente laddove la debolezza è accettata fino in fondo. Gesù avrebbe potuto non salire sulla croce, percorrere una via di rigetto della debolezza, e lui avrebbe anche potuto farlo, non l'ha fatto. E l'unico luogo in cui la potenza di Dio si dispiega è laddove la debolezza è riconosciuta, è accettata. Ti basta la mia grazia, perché la potenza si compie, si realizza nella debolezza. In fondo possiamo proprio immaginarlo, non so, cioè, io, anche visivamente, io penso a un Paolo che tormentato dai suoi, da quello che stava accadendo, sta davanti al Signore, gli chiede, prima di essere liberato, gli chiede di capire, e a un certo punto intuisce che a partire dalla croce gli viene la risposta. A partire dal crocifisso gli viene la risposta. Da lì scaturisce il cuore della sua spiritualità. Allora adesso possiamo leggere anche i versetti successivi, abbiamo letto da 7 a 9a, 9b 10, riprendiamo il filo. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Ciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte. Allora, qui c'è, come dire, una ripresa di quello che abbiamo visto, un'applicazione consapevole alla sua situazione. Adesso Paolo applica quella intuizione fondamentale a quello che sta vivendo, a quel momento della vita in cui si trova, e dice così: allora, piuttosto volentierissimo mi vanterò delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. È la logica che abbiamo visto, no? Dice, beh, allora, ciò di cui mi compiaccio, ciò di cui mi vanto, sono le situazioni in cui sperimento in modo particolarmente evidente la mia debolezza, perché allora posso dire che è in quelle situazioni lì che la potenza di Dio, che è sempre potenza che rialza il crocifisso, potenza che fa vivere il morto, quella è la potenza di Dio. Allora, quando io accetto le mie situazioni di debolezza, è lì che posso fare l'esperienza di questa potenza divina. Per questo mi compiaccio delle debolezze. È sempre quella la parola in greco. Debolezza è una parola molto generica. Dopo vengono quattro parole che probabilmente sono un tentativo di spiegare varie situazioni di debolezza.
Dov'è che Paolo ha sperimentato la debolezza? Gli insulti.
Lo insultano. Uno che è veramente forte e potente, che incute terrore, non subisce insulti. Se li subisce, lo fa mettere a morte subito. Dopo la questione è risolta. Non è questo il caso. E questa è una situazione di debolezza, no? Paolo si è trovato più volte esposto agli insulti. E ancora, le necessità. Ha vissuto delle situazioni di necessità, cioè di privazione, in cui mancava del necessario. Le persecuzioni. Eh sì, molte volte ha dovuto andarsene dalle città in cui aveva iniziato a predicare. Ha subito situazioni appunto di persecuzione. Le angustie, questo forse ha più un risvolto interiore, no? Psicologico. È sempre così, no? Una situazione difficile, pesante, poi si ripercuote su come stai interiormente, sei angustiato. Sono situazioni di debolezza. Certo, non avviene automaticamente, c'è quella frasettina per Cristo, eh? Bisogna che tutto questo sia legato al Cristo, se no non funziona. Paolo intuisce benissimo, cioè quel per Cristo è fondamentale. Situazioni di debolezza vissute per Lui, accettate per Lui. Bene, quando questo accade, Paolo la può dire, è vero, lo dico perché ho fatto l'esperienza, quando sono debole, allora sono forte. Ma capite, non è lui che è forte, cioè tutte le volte che ha accettato queste situazioni di debolezza, ha fatto l'esperienza di una potenza che si irradiava, che si rendeva presente. Come il crocifisso ha fatto l'esperienza di essere risuscitato. Proviamo di fare questo percorso all'indietro. Adesso prendo qualche altro testo in qua e in là. Ce ne sono parecchi e non è assolutamente necessario vederli tutti. Il cuore l'abbiamo già visto, adesso si può arricchire con qualche altro passaggio, appunto anche per mostrare come questo tema sia fortemente presente a Paolo e diventi proprio una chiave per affrontare tutte le situazioni, diventi un po' l'asse portante della sua spiritualità. Allora, si potrebbe prendere qualcosa dal capitolo 11, quindi faccio appena un passettino indietro. Ma leggo, comincio dal versetto 21b. Dice, però, in quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch'io. Sono ebrei? Anch'io. Sono israeliti? Anch'io. Sono stirpe di Abramo? Anch'io. Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia. Io lo sono più di loro. Molto di più nelle fatiche. Molto di più nelle prigionie. Infinitamente di più nelle percosse. Spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 39 colpi. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. Tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde, viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. Cosa vogliono dire queste frasi? Perché noi, condizionati da Hollywood, qui pensiamo a Indiana Jones. No, cioè ci immaginiamo, e questa è la caricatura di Paolo che abbiamo in mente. Che qui sia Harrison Ford, che sta girando un film, in cui ci sono un sacco di avventure. È proprio il contrario di quello che Paolo intende dire in questo testo, eh? Allora bisognerebbe proprio, almeno che umilmente, cercassimo di capire cosa vuol dire. Qual è la prospettiva secondo la quale dice queste cose? La prospettiva è questa. Questi Corinzi hanno cominciato a dare un sacco di credito a della gente che è venuta e che sta distruggendo tutto il lavoro fatto da Paolo. E questi tali si presentano con quelle credenziali che avete sentito. Allora Paolo per un momento dice, ma porca miseria, ma voi non pensate che io potrei vantare delle credenziali superiori alle loro? E quindi accenna a questo tipo di atteggiamento, dice, volete che cominci la lista? Sono ebrei? Anch'io, sapete? Sono israeliti? Ma sapete che lo sono anch'io? Sono stirpe di Abramo? Anch'io! Ma poi abbandona questa strada. Perché sa che è una follia, è una stupidaggine questa, di mettersi a elencare i titoli di credito umani, mondani, carnali, quello a cui i Corinti danno tanto peso. E allora prende un'altra via, sterza, dice, sono apostoli, io lo sono più di loro, ma quel più di loro introduce un modo totalmente diverso di vedere le cose, perché Paolo comincia con l'elenco di tutte le situazioni in cui si è sentito al limite, allo stremo, davanti alla morte. Quindi sono tutte situazioni di debolezza estrema. Il senso del ragionamento è: ma accidenti, ma scusatemi bene, ma se uno dovesse scegliere lui, ma farebbe dei viaggi in situazione di molta più tranquillità. E invece io continuamente nella mia vita di apostolo ho sperimentato situazioni di debolezza estrema. Queste non sono le avventure di Harrison Ford, sono un elenco di situazioni in cui Paolo ha toccato con mano continuamente che quella sua povera carne, quella sua umanità, era a un passo dalla morte, era continuamente esposta al fallimento, al rischio del fallimento totale. Ma lo dice in questa ottica, che è solo così che il suo ministero è stato fecondo. Di cosa mi vanterò allora, eh? Mi vanterò delle situazioni in cui ho sperimentato in un modo particolarmente forte quello che io poi sono tutti i giorni, perché io sono tutti i giorni un essere di carne. Ma ci sono poi delle situazioni che me lo ricordano in un modo molto più drammatico. Pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai gentili. 3 volte 39 colpi, ho fatto naufragio 3 volte, lapidato una volta, no? Cioè, sono situazioni in cui quella sua povera carne era ridotta allo stremo. Sì, mi vanterò di questo, cioè delle mie debolezze. Quindi Paolo abbandona subito l'idea folle di fare la lista dei titoli, no? E piuttosto confessa le situazioni di estrema precarietà in cui ha affrontato la sua vita di apostolo. Possiamo allora forse anche leggere l'inizio del capitolo 12, non l'ho letto prima. Bisogna vantarsi, ma non conviene. E pur tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se col corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo, e so che quest'uomo, se col corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare. Di lui mi vanterò, di me stesso invece non mi vanterò, purché delle mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi, non sarei insensato, perché direi solo la verità, ma evito di farlo. È di nuovo quello che abbiamo appena visto, no? Sono ebrei anch'io, sono israeliti anch'io, sono discendenti di Abramo anch'io. E qui, altro registro. Sono dei grandi carismatici. Questi che vi stanno ammaliando, questi che vi stanno spingendo a seguire altre vie rispetto a quelle che vi ho insegnato io, vantano grandi visioni, grandi esperienze mistiche, estatiche, sono dei carismatici. E lui dice, in questo senso, no? Carismatici che hanno esperienze particolarissime, lui dice, ma volete che vi faccia un elenco di quello di cui potrei vantarmi? Ma no, non ha senso, non posso andare per questa strada. Quindi lo accenna e poi si ferma. No, presenta questa esperienza di, come dire, di estasi straordinaria. Quell'uomo di cui parla è lui, Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa fu rapito fino al terzo cielo, so che quest'uomo fu rapito in paradiso. Ma vedete come fa, è singolare, ma è molto simpatico. Ne parla come che non parlasse di sé, proprio perché non vuole vantarsi di questo. Lo ricorda ai Corinti, che sono tanto sensibili a questa cosa qui, ma poi dice, guardate che non è questa la via, io non posso vantarmi di questo. Potrei farlo, guardate che avrei i titoli. Ma quando io mi vanto di qualche cosa, come dire, di potente, di grande, io pregiudico la via alla potenza di Dio. Perché la potenza di Dio si dispiega soltanto nella debolezza. E dunque dove io mi vanto di qualche cosa che non è la mia debolezza, ho già chiuso la via alla potenza di Dio. Il ragionamento è ferreo, come dire, e Paolo lo presenta anche come l'esperienza che lui ha fatto, no? Qui c'è, si mescolano insieme la profondità di una riflessione teologica e la densità di un'esperienza personale, vissuta. C'è la qualità di una vita, no? Che rispecchia quella intuizione, chiamiamola teologica, teologico-spirituale. Beh, sentite. Cosa faccio? Io potrei anche fermarmi qui, se volete prendo un altro testo, se volete ne prendo altri due, se volete fare domande mi fermo. Un altro testo.
o due?
Due. Prendiamo un testo famosissimo, capitolo 4 della seconda lettera ai Corinti. Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale, di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Immagine famosissima, no? Il tesoro nei vasi di argilla, nei vasi di creta. Questo passaggio che ho letto è assolutamente in linea col tema di stasera, con la forza nella debolezza, proprio a cominciare dalla prima immagine, da questa immagine dei vasi, no? Perché il vaso d'argilla, per uno che abbia un po' di familiarità con la Bibbia, sapete che cosa ricorda? Ricorda Genesi 2. Dio, come un artigiano, come un vasaio, appunto, no? Ha plasmato un vaso dalla terra, dal fango. Questo vaso è un vaso un po' particolare, ma in fondo è sempre un vaso, è l'uomo. Che il vaso possa indicare l'uomo, per un lettore della Bibbia è abbastanza chiaro fin da Genesi 2, dove Dio è raffigurato come un vasaio, appunto, come un artigiano che lavora l'argilla e che fa delle opere di terracotta. E pensate anche al famosissimo testo di Geremia. Mi fu rivolta questa parola del Signore: scendi nella bottega del vasaio e osserva come lavora. E quando il vasaio fa un vaso che viene male, lo distrugge per poi farne uno nuovo. Ma quei vasi che cosa rappresentano? Rappresentano il popolo Israele. Dunque, vaso uomo è una analogia che nella Bibbia si trova, e è chiarissimamente quella che soggiace a questo testo. Cos'è questo vaso d'argilla? Beh, è proprio lui, sono proprio gli apostoli, è quella che prima ha chiamato, prima, cioè dopo, ma per noi prima perché abbiamo cominciato dalla fine, è quella che ha chiamato la carne, è l'umanità fragile, segnata dalla debolezza di Paolo, degli altri apostoli. In quel vaso di creta, di argilla, ci sta un tesoro. Ora è chiaro che le due cose non vanno proprio insieme, cioè non è affatto normale, non è naturale che nel vaso d'argilla stia il tesoro. Qualcuno ha fatto questo, qualcuno. Qui c'è un intervento, c'è qualche personaggio che ha pensato di fare così. Sì, quello stesso personaggio che ha pensato di risuscitare il crocifisso, no? La potenza si compie nella debolezza. Abbiamo questo tesoro in vasi di argilla perché
È qui che si vede che la potenza straordinaria viene da Dio, non da noi. E adesso c'è quella lista. Avete sentito quella lista, no? Tribolati ma non schiacciati, sconvolti ma non disperati. È una delle caratteristiche delle lettere di Paolo, soprattutto delle lettere ai Corinti. Nelle lettere, soprattutto ai Corinti, si trovano spesso, abbastanza, queste liste che vengono chiamate con un termine tecnico cataloghi di avversità. Sono dei cataloghi delle liste di situazioni avverse. E Paolo ha vari cataloghi di avversità. Ma vedete com'è fatto questo catalogo di avversità? È un catalogo che ha sempre due membri. Tribolati, ma non schiacciati. Allora, la serie è doppia. Ci sono due serie di termini che sono posti in coppia. Prendiamone solo una serie. Lasciamo il coniuge da parte per il momento, eh? Tribolati, sconvolti, perseguitati, colpiti. Vabbè, sono queste quattro. Posso dire che queste sono situazioni di debolezza? Penso di sì. Queste sono tutte situazioni in cui la costitutiva debolezza umana risalta particolarmente in conseguenza di situazioni esterne che la mettono alla dura prova, questa fragilità umana. Tribolati, sconvolti, perseguitati, colpiti. Prendiamo l'altra, il coniuge, l'altro elemento della coppia. Non schiacciati, non disperati, non abbandonati, non uccisi. Posso dire che questa è la potenza? Quando sono debole, è allora che sono forte. Che tipo di forza sperimenta Paolo nella debolezza? Questo è un esempio. In che senso la potenza di Dio agisce nella sua debolezza? Beh, perché quando è tribolato non è schiacciato, e quando è sconvolto tuttavia non è disperato, e quando è perseguitato non è abbandonato, e quando è colpito non è ucciso. Oh, guardate che io non sto dicendo che questo avvenga automaticamente, però qui c'è una buona notizia. Paolo ci dice che questo può accadere. Non è una buona notizia? Io la trovo consolante. Non ci sono magie, eh? Le cose non avvengono in automatico. Non è che automaticamente quando uno è tribolato non è schiacciato, no. Ma c'è una lieta notizia. Può accadere però, può accadere. Può accadere perché la potenza di Dio agisce nella debolezza. E dunque può accadere questo, che davvero facciamo l'esperienza di questa potenza di Dio che si compie nelle situazioni di debolezza. E allora possiamo fare l'esperienza di trovarci sconvolti, ma non disperati. La potenza di Dio è la potenza che agisce nel crocifisso, risuscitandolo. La potenza di Dio è la potenza che agisce nel Paolo sconvolto, preservandolo dalla disperazione. L'ultima frase che ho letto di questo brano introduce un elemento che finora, che in questi primi versetti non era apparso, perché Paolo chiude così dicendo: di modo che in noi opera la morte, in voi la vita. Questa sfumatura non l'avevamo ancora colta. La potenza opera nella debolezza. Allora Paolo ci sta dicendo che ci sono due modalità con cui questo si realizza. Una, lui la vede in se stesso, cioè lui può dire, sì, io in me ho sperimentato questo, ho sperimentato la debolezza estrema, e ho sperimentato il dispiegarsi della potenza di Dio nella mia debolezza a mio vantaggio, ma adesso aggiunge che questo può accadere a vantaggio dei Corinti. La mia debolezza diventa il luogo in cui la potenza di Dio si fa efficace per altri. Questo è ancora più bello, forse, non lo so. Forse peggio a volte, non lo so. Nella mia debolezza la potenza di Dio agisce per il bene altrui. È un po' tutta l'esperienza apostolica di Paolo, no? Questa, sì, è così, è chiaro. Cioè, Paolo è un po' questo implicitamente l'aveva detto al capitolo 11, cioè quali sono le circostanze nelle quali il suo apostolato è stato efficace per la gente, per gli abitanti di Corinto? Beh, quelle in cui lui ha accettato di essere apostolo nella debolezza. In quella situazione Dio ha agito con efficacia per il bene dei Corinzi. In lui operava la morte e in loro la vita. E questa idea, allora, prendiamo ancora un testo, Paolo la ribatte più volte, forse in un modo particolarmente efficace, nella prima lettera ai Corinti, capitolo 4 della prima lettera ai Corinti, a partire dal versetto 8. Già siete sazi, già siete diventati ricchi. È ironico, eh? C'è un sorriso mentre dice queste cose, cioè vede la sciocchezza, la stupidità dei Corinti. Comunque dice così: già siete sazi, già siete diventati ricchi, senza di noi già siete diventati re, magari foste diventati re, così anche noi potremmo regnare con voi. Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto, come condannati a morte, poiché siamo diventati spettacolo al mondo, agli angeli, agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo, noi deboli, voi forti, voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo schiaffeggiati, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, calunniati, confortiamo, siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. È un altro di quei testi sul ministero apostolico, però attenzione, l'ho detto fin dall'inizio, per Paolo queste riflessioni non valgono semplicemente per l'apostolo, ma lui le vive all'interno di quella vocazione specifica che ha ricevuto, ma per lui questo è il cuore della vita cristiana, qualunque sia la situazione di vita in cui poi noi ci troviamo a vivere, qualunque sia la vocazione specifica, Certo, è chiaro, Paolo poi declina questo elemento fondamentale secondo la sua specifica esistenza, secondo la sua specifica vocazione, ma non perché valga solo per gli apostoli. Di nuovo qui c'è il nostro tema, eh? Allora, i Corinti sono convinti di essere degli arrivati, sono all'opposto di un vanto nella debolezza, sono piuttosto nella linea del vanto della sazietà. Paolo vede un colossale fraintendimento nel modo di vivere la fede a Corinto. Ah, già siete diventati sazi. È chiaro che questo poi non corrisponde alla realtà, è una forma di illusione. Già siete diventati ricchi, si vantano delle cose potenti, no? Si vantano delle cose di cui ci si può vantare in questo mondo. Senza di noi già siete diventati re, è come che il regno dei cieli si sia già realizzato per voi. Magari regneremo anche noi con voi, no, non è così. E anche qui c'è la lista, cioè c'è una lista di situazioni contrapposte. Noi stolti, voi sapienti. Noi deboli, voi forti. Voi onorati, noi disprezzati. Si possono leggere queste tre coppie antitetiche, di nuovo con il criterio fondamentale che vi ho detto. Quando sono debole, e allora che sono forte. La potenza si compie nella debolezza. Allora, cosa vogliono dire queste frasi? Vogliono dire, noi, gli apostoli, Paolo, gli altri apostoli, noi abbiamo accettato di apparire dei cretini agli occhi del mondo. Questo vuol dire la frase, Stolti, stupidi, imbecilli. Così veniamo giudicati. Per Cristo noi abbiamo accettato questo. A causa di Cristo noi facciamo la figura dei dementi. Benissimo. Ma questo ha come effetto, lo ha avuto a Corinto, che voi abbiate raggiunto l'autentica sapienza in Cristo. Questo vuol dire la frase, noi stolti, voi sapienti. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo. Tra le due cose c'è un rapporto di causalità. È in forza del fatto che gli apostoli hanno accettato di apparire dei dementi agli occhi del mondo che i Corinti hanno acquisito la vera sapienza. La sapienza di Dio, ciò che è veramente sapiente per Dio e davanti a Dio. E così anche le altre due coppie, noi deboli, noi abbiamo accettato situazioni di debolezza secondo i criteri del mondo, ma perché voi diventaste forti davanti a Dio, non forti della stessa misura mondana, altrimenti non ci siamo, noi deboli agli occhi del mondo perché voi poteste diventare forti della vera forza. Voi onorati, in conseguenza del fatto che noi abbiamo accettato di essere disprezzati. È sempre questo tema, no? Quando gli apostoli accettano situazioni di debolezza, la potenza di Dio agisce per il bene, in questo caso per il bene dei Corinti. Che Paolo abbia accettato di fare da parte dello stupido, di essere debole, di essere disprezzato, ha comportato che a Corinto qualcuno ha acquisito la vera sapienza, la vera forza, il vero onore al cospetto di Dio, secondo il Signore. E così anche, e chiudiamo, l'altra lista. Insultati, benediciamo. perseguitati, sopportiamo, calunniati, confortiamo. Quando sono debole, è allora che sono forte. Anche qui ci sono situazioni di debolezza, situazioni in cui la nostra fragile umanità sperimenta in modo ancora più evidente i suoi limiti. Quali sono? Quando siamo insultati, perseguitati, calunniati. Ma in queste situazioni di debolezza la potenza di Dio si è dispiegata. Come? Perché insultati non hanno risposto con la stessa moneta. No, insultati benediciamo. La potenza che si compie nella debolezza è questa. Questa è la potenza di Dio. È quella potenza che si dispiega laddove l'uomo sperimenta e accetta le condizioni del limite. Insultati benediciamo, perseguitati sopportiamo, calunniati confortiamo. Questo diventa veramente una chiave di lettura, no? Questa frase. Quando sono debole, allora che sono forte. La potenza, gli ha detto Gesù risorto, si compie nella debolezza, eh? Non si compie nonostante la debolezza, ma si compie unicamente nella debolezza. Bene, possiamo fermare.
Chiedo di essere aiutata anch'io. In questo, cioè, normalmente una delle domande che ci mette sempre più in difficoltà quando ci incontriamo anche a livello di persone, incontri vari, se si comincia a parlare della fede si va subito a cadere molto facilmente nel discorso della sofferenza, subito. Noi abbiamo una risposta che è molto chiara, ma che poi è estremamente difficile da comunicarla, secondo me. Cioè, non è che noi dobbiamo convincere a tutti i costi gli altri che magari sono fratellati, sono genitori dei ragazzi che vengono al catechismo. Però questo diventa un aspetto molto difficile, che è tutto contro ogni nostro modo di ragionare umano, e penso che sia sempre uno degli aspetti che noi nei quali facciamo fatica ad entrare. Ecco, forse un po' ci aiuta a pensare che la sofferenza deve essere condivisa, bisogna cercare di condividerla, perché arrivare a sostenere che la croce è l'uomo di salvezza, come appunto qui di fatto viene detto, questo è veramente il cammino, il percorso più difficile, che esige tutto un cammino spirituale, però ritengo che questo si debba in qualche modo annunciare, diciamo, con un grande rispetto di ogni persona, soprattutto della persona sofferente, perché di fronte a uno che soffre è abbastanza difficile fare un discorso di questo genere. Ecco, credo però che quando abbiamo un rapporto profondo di amicizia, eccetera, penso che si debba dire qualcosa, non far finta di niente, non arrivare al punto che uno soffre e non sa neanche perché. Dobbiamo dire che c'è una risposta, dovrà essere un modo rispettoso, delicato, ma possiamo sfuggire da quest'annuncio. Forse per noi sacerdoti è più facile, perché sanno che noi dobbiamo annunciare certe cose, non so. Però questo è certamente uno dei punti più difficili.
Per Paolo qui non fa una riflessione direttamente sulla malattia, diciamo così, no? Però è chiaro che questo discorso sul limite in qualche modo si dilata, ingloba le situazioni, tutte le situazioni in cui il limite si fa evidente. Sicuramente la malattia è una situazione in cui la condizione umana, che di suo è precario, è precaria e limitata, risulta ancora più evidentemente sottolineata in questo suo carattere fondamentale. Questo discorso, cioè, non è, non so, adesso non dovrebbe essere preso come una specie di mistica della sofferenza. Paolo non è un mistico della sofferenza, assolutamente no, non lo penso. Cioè, Paolo non è uno che si crogiola, in questo senso che si nutre di, come dire, di ciò che è negativo, limitante, no. Cioè, adesso non vorrei avere equivocato su questo punto, cioè il discorso di Paolo è che la vita cristiana sta sotto il segno di una pienezza, ma di una pienezza ricevuta. E quindi quando tu, diciamo, dimentichi questo, costruisci una vita fasulla. La mistica della sofferenza sarebbe quel tipo di mistica che esalta il limite in se stesso, si bea del limite in se stesso, ma non è questo il discorso che abbiamo fatto stasera. Cioè, per Paolo la situazione di limite accettata diventa il luogo in cui si fa già qui l'esperienza di una potenza vivificante. Questo non c'entra dunque niente con una mistica della sofferenza che esalta ciò che in sé è limitato per il semplice fatto di essere limitato, no? Ma accettare la situazione del limite e non negarla significa aprirsi alla possibilità di ricevere una pienezza in quel limite che segna la tua vita. Questa è l'idea di Paolo, che attraversa anche i testi che abbiamo letto stasera. Cioè, i testi che abbiamo letto stasera incrociano quell'altra grande questione paolina che è, e che infatti non per niente si trova nella prima lettera ai Corinti, insieme a questo tipo di riflessioni che abbiamo fatto, l'altra grande questione paolina è: che cosa hai tu che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come che non l'avessi ricevuto? Ecco, questo è il punto per Paolo. La condizione cristiana è una condizione dove
il limite è colmato da qualche cosa che si riceve. Ma appunto ci vuole l'accettazione del limite come punto di partenza, perché solo lì dove il limite della nostra condizione umana è riconosciuto possiamo poi fare l'esperienza che Dio ci invade, ci raggiunge in quel nostro limite per creare qualcosa di buono. E quindi questo discorso non ha niente a che vedere, ripeto, con una esaltazione un po' masochistica del limite della malattia in sé e per sé. No, no. Se ho dato questa impressione mi sono sbagliato, non vorrei. Sì. Che cosa poi si possa evangelizzare in una situazione, cioè di, come dire, di malattia, di sofferenza? E credo che qui, sai, dipende molto dal tipo di rapporto che tu hai con quella persona. Non so come dire, cioè, è chiaro che fare delle, non so, ci sono situazioni in cui non è proprio il caso di dire niente. Si può, credo, semplicemente essere presenti e basta. È anche vero che da parte dell'altro a volte però possono, e dell'altro che si trova in una, sotto una sofferenza pesante, possono venire comunque delle richieste più o meno esplicite che tu dica qualcosa, e se le antenne sono un po' dritte, beh, magari uno appunto sente che l'altro comunque vuole che tu dica qualcosa. Poi è chiaro che non si può mai dire una cosa come che tu dica una sorta di risoluzione magica che non esiste, no? Cioè, c'è anche un modo appunto, ci può essere un modo borioso di dire delle verità che le rende inutili, perché la modalità in cui dici le cose incide anche sulla cosa che tu dici, e Paolo lo sa molto bene quando dice che si è presentato a Corinto e a predicare il Vangelo, e le modalità in cui ha predicato il Vangelo erano il riflesso della natura del Vangelo stesso, perché se tu poi adotti delle modalità che lo contraddicono, è chiaro che non rendi inefficace la parola. Penso che, voglio dire, che forse certi discorsi dovremmo abituarci a farli in generale, perché non si tratta di discorsi che vanno bene o che toccano semplicemente le situazioni di malattia o di sofferenza, ma che toccano la nostra condizione umana. Forse certi discorsi andrebbero fatti a molto maggior raggio in molte più situazioni, perché non sono discorsi che si riferiscono semplicemente soltanto alle situazioni di malattia o di sofferenza particolare, perché ripeto che la malattia o la situazione di cui viviamo particolarmente forte la sofferenza non sono altro che il palesarsi estremo di quello che è la nostra condizione ordinaria di grande precarietà. La malattia ce la sbatte in faccia in un modo che non ci lascia scampo. Però appunto forse bisognerebbe ricordarsi che va evangelizzato il limite, e allora forse in qualche modo possiamo pensare la malattia, non so come dire, no? Ma bisognerebbe forse uscire da una visione per cui la malattia, la sofferenza sono delle situazioni particolari, ma particolari, cioè sono il dispiegarsi ormai ineludibile di qualche cosa che ci tocca a tutti, cioè questa situazione di precarietà, di limite, di finitezza, di non so, mi viene a dire così, no?
Fatto questo riferimento per cui la debolezza manifestarsi della debolezza degli apostoli in un qualche modo riversa la potenza di Dio sui suoi. Che quando Paolo dice noi stolti, noi deboli, voi forti, voi onorati, voi disprezzati, però mi sembra un po' in contraddizione con la reale situazione dei Corinti, nel senso che questa potenza di Dio come si manifesta su di loro, che poi sembra invece dai discorsi fatti prima che abbiano capito quasi niente.
Beh, che non abbiano capito quasi niente è il problema che Paolo deve affrontare a Corinto, ma ciò non toglie che i Corinti abbiano creduto al Vangelo, salvo poi per strada prendere una piega poco sana, malsana, per cui le due frasi si riferiscono di fatto a due fasi della loro esperienza. La frase noi stolti, voi sapienti vuol dire che proprio perché gli apostoli hanno accettato di predicare il Vangelo apparendo stolti agli occhi del mondo, ha fatto sì che a Corinto qualcuno acquisisse la vera sapienza. Questa è l'origine della comunità. La comunità è nata da questo. Poi la comunità adesso sta prendendo una piega sballata. Le due cose si riferiscono a due fasi, quindi questi due livelli sono vere tutte e due. Sì.
Poi avuto la completezza nel Cristo.
Sì, cioè è chiaro che per Paolo il punto nodale è il crocifisso. Il testo che si può leggere, come suggeriva Don Luigi prima, è un testo famosissimo quando Paolo dice noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Quindi il punto cruciale qui è detto molto fortemente. Quando i giudei guardano al crocifisso dicono ma questo è uno scandalo, inciampano in questo. Quando i greci guardano al crocifisso dicono questa è una stupidaggine, una follia. Eppure il punto fondamentale è che la potenza di Dio e la sapienza di Dio si riconoscono e si esplicano soltanto lì. È comunque vero che c'è una storia di salvezza che prepara questo, e quindi non è che Dio ha cambiato idea ad un certo punto, non è che Dio facendo quel che ha fatto nel crocifisso ha cambiato i suoi criteri. Ah no, 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 per Paolo i criteri di Dio rimangono costanti. Quindi, come hai ricordato, questo vale certamente anche per la storia di Israele. Io non so se Paolo l'avesse direttamente in mente, ma non farei fatica a credere di sì. Il famoso testo di Deuteronomio 6, no? Quando Mosè dice, ma scusate un po', ditemi un po', cari israeliti, perché Dio vi ha scelto? Perché Dio si è scelto voi? Ah sì, forse perché siete il popolo più potente e più numeroso tra tutti i popoli della terra.
voi siete il più piccolo tra tutti i popoli della terra. Dio si è scelto voi perché? Perché vi ama, ma è come dire che non c'è un motivo. E perché, siccome aveva detto ai vostri padri che avrebbe fatto questo, è fedele e lo fa. È questa logica sostanzialmente, no? La forza nella debolezza, no? Dio sceglie questo popolo non perché è un popolo potente e numeroso. E perché non ha scelto gli Assiri? Perché non ha scelto gli Egiziani? La ragione che si dà in quel testo, ed è un po' il testo chiave del Deuteronomio, è questa. Ma si potrebbe dire ancora più radicalmente, Dio non ha cambiato idea. Per Paolo, quello che si vede nel crocifisso è ciò che sta scritto già nella creazione. Cioè, prendiamo una piega, cioè non vorrei adesso diventare troppo complesso. Cosa vuol dire che l'uomo è creato? Vuol dire che riconosce di venire da qualcuno, dunque di non essersi fatto da solo. Cosa significa riconoscere di essere creatura? Significa confessare che qualcuno mi ha fatto. Ma nel confessare che sono creatura ci sta implicato il riconoscimento che io dunque sono finito, sono limitato, sono mortale, sono precario. Un giorno non c'ero e un giorno non ci sarò più in questa forma qui. Allora, per Paolo, la croce ci ricorda quello che è già scritto nel fatto che noi siamo creatura. Non sono due vie diverse. E allora Paolo può dire nella prima lettera ai Corinti che gli uomini... Questo è un tema biblico ricorrente. Gli uomini avrebbero potuto riconoscere il Creatore e dunque riconoscersi creature. Se avessero fatto questo, avrebbero già raggiunto la vera sapienza. Quando l'uomo arriva a questo, è già sulla via della vera sapienza, perché confessa il proprio limite, la propria povertà, confessa che è un altro che gli ha dato la vita. Ma gli uomini non hanno fatto questo, dice Paolo, come dice tutto l'Antico Testamento. Gli uomini non hanno riconosciuto il Creatore e quindi hanno costruito un sistema di vita, di pensiero, in cui ciò che è relativo è diventato assoluto. Io, che sono relativo, che sono finito, mi penso e agisco come che fossi un assoluto. E questa è la follia, ma per gli uomini è la sapienza. Perché le cose si possono sempre vedere da due parti, no? Quello che gli uomini ritengono vera sapienza è follia agli occhi di Dio, e viceversa. La sapienza di Dio è ciò che gli uomini giudicano follia, perché la sapienza di Dio implica necessariamente che l'uomo riconosca di essere l'uomo e la smetta di pensarsi come un Dio. Ma la croce per Paolo non è altro che rimetterci davanti questo punto. Dio, vedendo che gli uomini non erano giunti a riconoscere il Creatore e dunque a riconoscere la loro propria condizione a partire dal mondo creato,
ha tentato di riportarli a sé per la via della croce. Ma la via della croce non fa altro che ribadire quello che è scritto già nel fatto che l'uomo è creatura, perché il crocifisso, come ho un po' provato di dire anche prima, per Paolo è il palesarsi, il dispiegarsi estremo di quella che però è la condizione umana consueta di tutti. Il crocifisso è l'emblema del limite, e di un limite estremo, ma contemplato così, il crocifisso non è una cosa diversa dall'essere umano finito che fa i conti con la sua precarietà. E quando però la accetta, quando la smette di pensarsi come un Dio, quando smette di mettere al centro ciò che non può stare al centro, perché non è fatto per quello, solo allora raggiunge la vera sapienza e fa l'esperienza di essere il luogo in cui la potenza di Dio si dispiega, perché la potenza di Dio non gode nel vedere l'uomo umiliato e non gode nell'umiliare l'uomo, ma gode nel colmare l'uomo di una pienezza donata. Adamo nel giardino vuole rubare quel che Dio è disposto a donargli. Siamo poi sempre lì, eh? Le dinamiche fondamentali di cui parla la scrittura, come dire, si ritrovano da un capo all'altro, dalla Genesi fino a Paolo. Io sono propenso ad accogliere la tua proposta.
Ci rivediamo martedì tra le 20:45 noi.
No, no, ma io arrivo, posso arrivare in orario. No, quando sono arrivato stasera pensavo che non ci fosse nessuno, invece era